Ciao, ciao a tutti e bentornati su GDT Live, un podcast di giochi da tavolo. Io sono Alex, ma oggi non sarò io a tenervi compagnia, anzi, tra pochissimo vi lascio nelle sapienti mani di Mario e ogni volta che c'è di mezzo Mario vuol dire che stiamo per approfondire, analizzare e studiare nei minimi dettagli un nuovo gioco da tavolo. Oggi è il turno di Darwin's Journey. Gioco nato su Kickstarter, ma il cui percorso è stato contraddistinto da tutti i problemi degli ultimi anni, come Covid e crisi logistica. Sta di fatto che finalmente il Kickstarter è in consegna e pare essere davvero un bel gioco, tanto che siamo pronti a scommettere che sarà uno dei giochi dell'anno. Ma la mia opinione vale quel che vale. Siamo tutti qui infatti per ascoltare chi di partite ne ha macinate decine. Quindi Mario, vai e stupiscici come al solito con uno dei tuoi mitici approfondimenti.
Ciao Alex, innanzitutto grazie per la consueta mirabolante introduzione. Sono qui oggi per parlare appunto di Darwin's Journey, un gioco che tutti noi italiani di sicuro, ma anche tanta gente da tutto il mondo aspettava ormai da qualche anno. Io avevo fatto una cosa pazza, ero riuscito a giocarci un sacco già prima della sua uscita, sono oltre una trentina di partite, quindi me la sento di poter fare la mia solita analisi strategica del gioco. Introduciamo un po' il gioco nel suo complesso. Il gioco è un piazzamento lavoratori con un twist particolare per cui i lavoratori diventano più abili mano a mano durante la partita. È un gioco che, come tanti di quelli luciani, è perfettamente equilibrato e come alcuni di quelli luciani, come ad esempio Barrage, con cui il gioco ha qualche somiglianza, qualche cosa in comune, è estremamente stretto, riesce a essere molto punitivo e stretto nonostante l'interazione sia completamente indiretta, e riesce a essere diverso di partita in partita perché c'è anche qui lo stesso meccanismo che c'è in Barrage e in Terra Mistica ad esempio, quello dei round. Ad ogni round puoi guadagnare punti in base a una certa caratteristica, a un certo qualcosa che hai sviluppato durante la tua partita, quindi questo rende le partite diverse sempre interessanti. Il gioco però rimane a mio parere un po' spiccatamente tattico. Detto questo, oggi parliamo di strategia, perché ce n'è e ce n'è un sacco. Ho provato a mettere per iscritto il tutto, pensavo di metterci poco, ci ho messo davvero tanto, quindi cercherò di essere strettissimo e andrò veloce su tanti concetti. Iniziamo un po' a inquadrare come si cresce in Darwin's Journey, quindi come si migliora, principalmente in due modi. Uno dei due modi è rispettare obiettivi, ci sono quattro slot sulla nostra plancia che ci permettono di migliorare mano a mano, e questi obiettivi ci consentono di pagare meno monete quando occupiamo spazi che sono già occupati, di non pagare le lacche che prendiamo più avanzate, perché le lacche di livello 1 hanno costo 0, tutte le altre hanno sempre costi crescenti. Una che ci consente di ottenere l'omino extra, che come in tutti i piazzamenti lavoratori è ovviamente molto forte, e l'ultima che ci consente di ottenere una lacca viola. Allora, teniamo conto che l'economia base di Darwin è fatta appunto dagli omini e dalle monete, mettiamola così. Poi ci sono le lacche che hanno tutto un argomento a parte che migliora i nostri omini, ma per adesso concentriamoci su omini e monete. Uno di questi slot è ovviamente forte perché ci consente di pagare meno monete quando andiamo negli spazi occupati. Questo slot da sbloccare in fretta, normalmente è il primo della maggior parte delle partite direi, ci consente di risparmiare una decina o anche più di monete in tutta la partita, quindi è molto forte scelte versatili, è tanto più forte quanti più giocatori si è, nonostante il board scali. In due giocatori l'ho visto meno utile che in quattro giocatori, mettiamola così. Nonostante l'impatto percentuale cambi, o meno una moneta. Poi, lo slot che ci fa crescere di uno i lavoratori è ovviamente molto forte, ma costa ben 5 monete. Come abbiamo appena visto, i due principali contributi alla nostra economia sono mini e monete. Pagare 5 monete in early game può veramente ammazzarci. Tenete conto che in Darwin anche essere versatili è molto importante, e pagare subito 5 monete verso l'inizio partita ci può lasciare con le braghe calate. Si può davvero uscire dalla partita nonostante si ottenga un omino in più. Tanto più che questo omino in più non ha una lacca e non potrà averne nessuna. Per cui o dovremmo usare lacche temporanee, cosa che è abbastanza costosa, oppure dovremmo usarlo per azioni che non richiedono lacche, come ad esempio prendere obiettivi, cercare di essere il primo in un round, ricercare specie già ricercate o andare a consegnare le nostre specie. Queste sono le azioni principali che direi che si fanno con l'omino extra. La lacca viola extra, che è una lacca jolly, può essere molto forte ma costa anche lei 3 monete. Di solito quindi non è tra i primi slot presi, a volte capita che non venga mai preso. Può diventare parecchio forte se ci consente di correre verso un omino argentato. Vediamo dopo nello specifico cosa sono gli omini argentati e perché sono forti. Se ci permette di avere un po' un monopolio su un'azione, almeno nell'early game. E se ci permette di avanzare verso una crew card, una di quelle carte che abbiamo draftato all'inizio. E che anche loro ci consentono azioni extra, ci consentono un'economia migliore o ci consentono di avere punti. Sono tante, hanno tante abilità diverse, non possiamo parlarne qui, ma questi sono i motivi per cui prendere un lacca viola subito inizio partita può essere forte. L'altro ovvio modo di crescere durante la partita sono appunto le lacche, cioè far crescere i nostri omini tramite l'azione accademia, ma ci sono anche diversi altri modi di ottenere lacche durante la partita. Beh, perché le lacche sono forti? Abbiamo citato brevemente prima monopoli. Allora, chiaramente avere un monopolio permanente è quasi impossibile in Darwin, ma avere un monopolio temporaneo ci consente comunque di svilupparci meglio. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho due lacche verdi e c'è un'azione che richiede due lacche verdi e nessun altro al tavolo ha due lacche verdi, io sarò l'unico che può fare quell'azione. Questo vuol dire che posso metterla in un ordine di priorità inferiore, quindi posso fare altre azioni prima e poi andare a fare quella con la doppia lacca verde. Questo è molto importante perché, ripeto, Darwin è un gioco strettissimo e avere un po' più di libertà d'azione tenendo alcune azioni riservate solo per noi è già molto forte. Questo quindi va a contribuire a un altro vantaggio delle lacche in generale, che è la flessibilità. Se noi abbiamo più lacche di più colori distribuite tra i nostri omini, anche se ci viene, tra virgolette, rubato lo spazio che volevamo, normalmente lenti avanzate, perché ricordo che le lenti generali sulle quattro azioni principali sono disponibili per tutti, a un costo, ma sono disponibili per tutti, avere diversi colori ci consente di essere versatili, quindi di non essere colti di sorpresa se un avversario prende la mossa che avremmo voluto prendere noi, ecco. Un altro ovvio motivo è avere gli omini argentati e dorati, che... Per alcune azioni avere omini argentati già vuol dire fare praticamente doppia azione, ma più probabilmente l'omino dorato in tantissimi casi equivale a fare una doppia azione, quindi correre per omini argentati o dorati è parecchio forte in generale. Un ultimo scopo delle lacche è ovviamente contribuire alle nostre carte crew, come abbiamo visto prima, che dovrebbero essere dei mini obiettivi che ci facciamo, per alcune carte più, per altre meno. Capita di far partite in cui si giocano tutte le carte crew della propria mano, capita in partite in cui se ne gioca una, due, dipende da quanto sono forti e come si incastrano bene col nostro piano. E poi ovviamente ci sono i round bonus che possono contenere lacche, vedremo meglio nella parte punteggio come parlarne un po' di più, ma ovviamente le lacche sono necessarie per questi obiettivi. Parlando invece un po' di già Darwin più in generale, in Darwin noi facciamo quattro cose principali, che sono muoverci sulle isole esplorando, sono muovere la nostra nave rincorrendo la Beagle, che ci permette di scoprire nuove isole e di essere più efficaci nel fare punti a fine round. Possiamo inviare lettere indietro alla nostra madre patria, se mi ricordo bene nel Flavor, non sono un campione del Flavor, che tramite un piccolo gioco di maggioranze ci consente di sbloccare dei bonus sulla nostra plancia e di ottenere contemporaneamente azioni utili. E l'ultima è appunto ottenere lacche, cioè fare in modo che i nostri studenti ricerchino per diventare più bravi nelle diverse categorie. Iniziare da esplorazione, che a mio parere è l'azione sempre più forte, o meglio, è l'azione che raramente fallisce, ci permette sempre di ottenere dei bonus forti. Capita raramente che non sia utilizzato come spazio, direi che in un round non capita praticamente mai, anzi... In partita 3 o 4 giocatori capita che ci siano più omini anche sull'azione base, dato che l'azione base è già molto efficace. Se vogliamo, a differenza di altre, è già molto efficace. Stare al passo col gruppo è abbastanza importante sull'esplorazione, perché possiamo perderci le specie che sono già state ricercate. Per quanto rimangano giù e possiamo cercarle di nuovo, non potremo consegnarle al museo, che è una grossa parte del value che generiamo prendendo le specie. E in generale, rimanendo indietro, avremo azioni più brutte, mentre più si avanza su un'isola, più ci sono azioni fighe e forti. La seconda lente è comunque abbastanza popolare, perché in early game ci consente di fare una mossa scattando più avanti e essere più versatili nel bonus da scoprire. Mediamente più efficace di quella base, non è così estremamente più efficace. Idem la terza lente. Gli studenti dorati fanno letteralmente doppia azione qui, perché per quanto non avanzino due volte, poter prendere due bonus muovendosi è letteralmente come prendere una doppia azione, quindi è qualcosa da tenere in mente. Siamo poi alla navigazione. Allora, la navigazione è meno forte economicamente dell'esplorazione e probabilmente di tutte le altre azioni, ma è un, si chiamano in inglese, un male necessario, necessary evil, perché stare al passo con la Beagle ci consente non solo di migliorare i nostri bonus di fine round, che è comunque importante anche se è qualcosa che possiamo ignorare con un obiettivo, o meglio non ignorare, ma tenerne meno conto, ma molto più importante è il fatto che ci consente di sbloccare un'altra isola. Altrimenti capita lo spesso che persone che hanno ignorato la barca all'inizio, il movimento di navigazione, e poi e si sono molto mosse sull'isola e sembrava stessero avendo una partita incredibile, più avanti si sono trovate bloccate perché non riuscivano a inseguire la Beagle abbastanza in fretta, non hanno sbloccato un altro mino su un'altra isola e per loro l'azione esplorazione diventava inutile. Quindi ottenere almeno un altro mino su un'isola è, a mio parere, fondamentale. La seconda isola è molto forte. Ci sono anche 5 slot importanti sul percorso della Beagle, di cui 2 danno specie, se si gioca di almeno in 3 giocatori, e altre 3 invece danno degli slot per le tende. C'è poi un piccolo slot extra che viene usato un po' raramente, che ci dà monete e avanzamenti sulla teoria dell'evoluzione. Questi slot è importante si riescano a prendere mentre ci si muove con la navigazione, altrimenti il nostro movimento non è ottimizzato. Capita di muoversi anche senza prenderli, ovviamente, ma se si riescono a prendere i bonus è molto meglio. Dato che non ci si salta sulla navigazione, è difficile riuscire a stare sempre al passo con la Beagle a meno che ci si focalizzi un po' sulla navigazione. Detto questo, a volte si avanza soltanto per riuscire a prendere punti, più che altro verso fine partita. Non è necessario arrivare per forza alla fine del percorso, con la navigazione. È importante sbloccare almeno un omino extra su un'isola. L'azione Accademia, vado un po' in disordine perché preferisco parlare di corrispondenza per ultima. L'azione Accademia è un'azione fondamentale, perché ottenere l'H è, a mio parere, fondamentale in tutte le partite. È capitato rarissimamente che qualcuno vincesse senza omini dorati o argentati, veramente rarissimamente. Però il primo spazio è brutto, parliamone proprio chiaramente, il primo spazio è molto brutto perché l'azione Accademia è l'unica in cui lo spazio 2 e lo spazio 3 fanno letteralmente il doppio dello spazio 1, anzi il doppio migliorato perché ci consentono anche uno sconto. Quindi l'azione livello 1 è bruttina, a volte, ripeto, necessaria, inizio partita, a seconda di che punti ci siano a fine round, di quanto siano importanti le lacche di un certo tipo, di come ci si vuole sviluppare, eccetera. Invece le 2 lenti extra vengono praticamente sempre sbloccate e sono praticamente sempre spazi che vengono presi, sono proprio forti, quindi si lotta molto sulle lenti qui. Anche qui lo studente migliorato è importante, in particolare lo studente argentato è già estremamente forte, consente di prendere 2 lacche allo stesso momento, il che vuol dire letteralmente fare doppia azione. Quindi se dobbiamo puntare a uno studente argentato in fretta, probabilmente quello con l'azione dell'Accademia è il più forte a cercare di raggiungere. Ecco. Cercare di andare velocissimo perché non voglio che questa registrazione venga troppo lunga, ma siamo già andati molto più lunghi di quella del Nilo, per esempio. Quindi credo che arriveremo a almeno una ventina di minuti. L'azione corrispondenza è quella probabilmente con il potere in assoluto più forte di tutte, nel senso che piazzando lettere qui otterremo anche un'azione che avremmo fatto, non lo so, se otteniamo 2 step è come aver fatto l'azione esplorazione e in più aver piazzato le lettere sullo spazio, e le lettere ci sbloccano vantaggi molto utili come le azioni extra che sono stampate sulla nostra plancia giocatore. Quindi in generale è uno spazio molto forte, ha dei problemi. Il primo problema è il timing, perché fare movimenti sul percorso dell'esplorazione a fine round, dato che tutte le azioni dell'esplorazione triggerano a fine round a seconda delle maggioranze, e ottenere l'H a fine round non è detto che ci faccia capitare dove vogliamo sugli spazi dell'isola, e non è detto che ci faccia ottenere le lacche che vogliamo a fine round. Quindi per quanto sia forte, il timing è problematico. Poi essendoci una meccanica di maggioranza sugli slot di corrispondenza, è tendenzialmente meglio farla verso la fine del round piuttosto che verso l'inizio, perché farla verso l'inizio ci rende prevedibili, a meno che il nostro piano sia farla 2 volte nel primo round, per esempio. Normalmente è un po' uno spreco. Quindi tendenzialmente si tende a farla più verso la fine del round, non sempre, ovviamente, non sempre, però aiuta nell'essere più sicuri in quello che si otterrà. Le extra lenti di corrispondenza sono tra quelle che ho visto sbloccate di meno, insieme a quelle di navigazione, perché mettere più lettere non è sempre così forte, nel senso che spesso si fa comunque una singola azione. visto che bisogna posizionare poi le lettere sullo stesso spazio, a meno che il nostro studente sia dorato. Ecco, lo studente dorato su corrispondenza ci va abbastanza a nozze, nel senso che ci consente di aggiustare un po' le nostre maggioranze in maniera sensata. Mi mancano le azioni speciali. Allora, le azioni speciali, le prime volte che giocavamo, cercavamo di farle molto più spesso. Adesso, dopo una trentina di partite, siamo arrivati comunque a capire che, per quanto forti, sono forti tatticamente, cioè non sono slot che vogliamo usare ogni round, una volta che le sblocchiamo, ma sono slot che sono utili in determinati momenti della partita. Alcuni sono estremamente forti, altri meno, ma tendenzialmente non sono mai spazi che io voglio usare ogni round, perché mi conviene di più svilupparmi in altre aree. Avere un monopolio su una di queste azioni è nuovamente molto comodo, perché ci consente di prendere quando vogliamo. Gli studenti dorati e argentati sono sempre buoni qui, perché vi danno o extra monete o extra punti vittoria, che vanno più o meno sempre bene. Quindi se non abbiamo slot in cui utilizzarli forti, perché ci manca monete per altri motivi, qui può sempre funzionare. L'unico su cui mi focalizzo molto degli slot azioni speciali è quello che permette di ripetere una spedizione già fatta al mercato. Questo è molto forte in early game, perché consente per esempio di ottenere 6 monete con uno spazio, che non è una brutta azione inizio partita, e a fine partita consente di fare un botto di step sul tracciato della teoria dell'evoluzione. Quindi è uno spazio azione che nelle partite che abbiamo sperimentato noi viene utilizzato ogni singolo round, quindi tenetene conto, se dovete guardarne uno specifico questo funziona sempre bene. Parliamo poi di come si vince in Darwin's Journey. In Darwin's Journey si vince facendo punti, ci sono tantissime maniere, chiamiamole miscellanee, di ottenere punti, ma tre sono un po' quelle principali. Le abbiamo tutte già toccate più o meno, parlando ovviamente della struttura del gioco. Adesso mi ci focalizzo un attimo per capire un po' meglio come funziona da un punto di vista strategico. Allora, quelle che guardo sempre in ogni partita sono le tile di fine round, quindi gli scoring di ogni fine round. Rendono ogni partita diversa, possono essere approcciati in diverse maniere, io li confronto un pochino a barrage, nel senso che posso scegliere di farli tutti ogni round partendo fino al primo round facendo punti, posso scegliere a seconda di quello che fanno gli altri, ovviamente, non è che scelgo volontariamente di ignorare i primi round, ma posso scegliere di ignorare il primo, il secondo round, creandomi già scoring forti per gli ultimi round. Dipende poi un po' anche da come mi ritrovo a muovere la nave, dalle mie carte crew, se mi permettono per esempio di ottenere un omino extra potrei scegliere di non muovere la nave. Insomma, ci sono diversi modi in cui posso approcciarmici. Cambiano di partita in partita, ma cambiano proprio tutto. Nel senso che se ci sono per esempio tante lacche negli obiettivi di fine round, ci è capitato spesso di finire già al penultimo round tutte le lacche disponibili nel gioco, cioè tutte le avevamo prese. Quindi bisogna già giocare sapendo che una cosa del genere succederà molto probabilmente. Se ci sono tantissime specie nei bonus di fine round, si sa già che tutti cercheranno di ottenere un moltiplicatore alto sulla teoria dell'evoluzione, 14 libri, 13 libri, anche 15. Se invece ci sono le lenti avanzate, le tende, cambia anche questo, quanto si esplora, come si esplora, quante azioni vengono sbloccate. Quindi leggere questo inizio partita è molto 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 importante, è la prima lettura che do sempre a inizio partita, insieme alle lacche presenti è una delle cose a mio parere più importanti da guardare. Quindi le tile di fine round generano molti punti e per ottimizzarle dobbiamo cambiare di partita in partita il nostro approccio, quindi non è detto che quello che ho fatto ieri oggi funzioni. Passiamo poi a un altro molto grosso, che è la teoria dell'evoluzione, appunto. La teoria dell'evoluzione è centrale, è costruita in maniera molto originale, a mio parere è una meccanica bellissima, lineare, ma che funziona molto bene nel gioco senza troppe regole aggiunte, è immediatamente intuitiva e consente di creare incentivi a inizio partita per ottenere monete. Come abbiamo visto, le monete sono importantissime a inizio partita, e a fine partita invece in pratica si trasforma in un moltiplicatore di punti vittoria. È anche un po' tecnico, nel senso che consente a chi è più indietro magari di cercare di ignorarla, oppure di recuperare a fine partita studiando specie che già sono state mandate. Insomma, ci sono diversi modi di approcciare la teoria dell'evoluzione. Dipende tanto comunque dai round, dagli scoring dei round, quelli che abbiamo visto prima, perché ripeto, se ci sono tante specie è probabile che tutti si arrivi a moltiplicatori alti, ma se ce n'è una sola, in particolare inizio partita, può benissimo succedere che si arrivi soltanto a moltiplicatori come 7-8, facendo tra virgolette il minimo indispensabile. Prendere specie è comunque in generale forte, ripeto, perché danno monete perché è una meccanica centrale del gioco, quindi è raro che si faccia poco sulla teoria dell'evoluzione. L'ultimo modo di far punti del gioco, grosso, ripeto, ci sono tantissimi modi sparsi durante la partita, grazie a tende, grazie a punti proprio stampati, per esempio sulla terza isola che è piena di punti, o sugli ultimi movimenti della nave che sono anche loro pieni di punti, ci sono gli sblocchi della nostra plancia giocatore. Allora, sono due categorie in realtà i punti che otteniamo dalla nostra plancia giocatore. Una dipende dagli studenti, cioè se abbiamo studenti argentati o dorati che danno rispettivamente 3 o 10 punti in totale. Poi c'è la quinta tenda che dà punti e poi ci sono i punti dati dagli obiettivi sbloccati. Nella maggior parte delle partite io ho visto tutti finire con almeno un omino dorato, nel senso che è raro che non convenga. Gli omini dorati abbiamo visto prima quanto diventano forti su diverse azioni. Nella maggior parte delle partite ci sono scoring sulle lacche, per cui prendere lacche conviene comunque. Fare almeno un omino dorato normalmente succede sempre. Per quanto riguarda gli obiettivi, invece, normalmente se ne fanno almeno 4. Mi è capitato di finire con 3, però erano partite un po' arrampicate. Normalmente se ne fanno almeno 4, 2 economici almeno, che sono le monete, l'omino extra, spesso a volte c'è dentro la lacca, spesso c'è dentro il non pagare tutte le lacche avanzate, diciamo così, e almeno 2 che danno punti, spesso e volentieri i 2 all'estrema destra, perché in totale ci danno fino a 17 punti se li facciamo entrambi, quindi idealmente se faccio 4 obiettivi ne voglio 2 economici e quelli altri 2 che danno 17 punti. Capita però spesso e volentieri di farne anche altri, ovviamente. C'è quello che ci dà un più uno alla teoria dell'evoluzione, che è punti netti. Normalmente conviene solo se siamo sicuri che non riusciremo a fare entrambi i 2 a destra, altrimenti normalmente conviene fare entrambi i 2 a destra, ma può funzionare. C'è anche quello che diminuisce a meno 2 le penalità della barca mano a mano. Questo viene utilizzato relativamente raramente, ma ci sono partite in cui ripeto, riusciamo a tenere omini extra sulle isole e scegliamo coscientemente di non muovere mai la barca o quasi. Partite rare, ma possono funzionare. Direi che basta. Questo è un po' tutta la presentazione di Darwin's Journey. Ho cercato di starci 20 minuti, non credo di esserci stato. È un gioco che è più leggibile sia di Barrage che Great Western Trail, che sono due altri giochi di cui ho parlato a profusione sul canale qui con Alex. Nel senso che negli altri due giochi ci sono degli approcci che funzionano tendenzialmente meglio e che vanno a cambiare completamente la visione del gioco. Darwin's Journey è più un classico piazzamento lavoratori, ma spero che tutto quello che vi ho detto oggi vi aiuti a non far succedere la cosa più odiosa che può capitarvi in Darwin, che è di rimanere completamente bloccati. Essendo un gioco molto punitivo, nonostante sia un piazzamento lavoratori, nel senso che la maggior parte dei piazzamenti lavoratori recenti sono abbastanza permissivi, ricorda un po' Agricola per quanto può essere punitivo, ecco, ma qua vi sentite ancora più fuori partita che in Agricola, capita. Spero che tutto quello che vi ho detto vi aiuti a non rimanere completamente bloccati. Ci sarebbe poi tantissimo a parlare delle possibili aperture in Darwin, dato che le aperture sono parecchio importanti e ripeto, si può rimanere fuori partita già dai primissimi due turni. Ci sarebbe tantissimo a parlare di piccoli dettagli qui e là, come sviluppare studenti, alcune combo che sono particolarmente forti, ma non credo che questo sia adatto a un audio che vuole essere dedicato più ai beginners. Quindi direi che siamo a posto così per oggi. Grazie per avermi seguito, io sono Mario, ho anche un canale su YouTube che è UpYourPlay, UpYourPlay con la Y finale. Se volete seguirmi lì parlo di strategia, di tanti giochi pesanti. Ringrazio sempre Alex di avermi ospitato oggi e spero di fare a breve anche un'altra puntatina. Ciao a tutti, Mario is out.